Allora, dopo aver visto questo bellissimo filmato, volevo commentare il libro che io ho letto. E come dicevo con Don Mauro, i primi due Giuseppe che lui descrive, cioè Giuseppe Patriarca, Giuseppe sposo di Maria, sono descritti in una forma che io definirei di teologia poetica. Io penso che non ci sia molto da aggiungere, cioè ognuno lo deve leggere e lo deve gustare personalmente. Qualsiasi commento secondo me sarebbe fuori posto. Mentre mi pare molto importante la terza parte, perché quella ci chiama veramente in causa, almeno io mi sono sentita chiamata in causa. Don Mauro dice: il sogno non è altro che cimentarsi con tutte le proprie energie nel realizzare al 100% la propria identità, la propria vita. E ancora, sognare significa interrogarsi sulla presenza di Dio nella propria vita. Ecco, questo mi è sembrato bellissimo. E allora anch'io mi sono interrogata sulla mia storia, se c'è stato un momento in cui io ho cercato di scoprire il sogno di Dio su di me, premettendo che ovviamente c'è sempre e comunque un sogno che Dio ha su ognuno di noi. Dio è misericordia e la sua misericordia è talmente grande che invita tutti noi ad amare il prossimo come lui ci ama. Ecco, direi proprio come lui ci ama, che è un qualcosa di un po' diverso di dire amati come noi amiamo noi stessi, un qualcosa forse di più, a me sembra un qualcosa di più. Ecco, come è successo il mio incontro forse con questo sogno che ha ritroso, che era il sogno di Dio su di me, evidentemente. E quando sono andata in pensione, come spesso succede alle persone che vanno in pensione, avevo un certo tipo di programmi e avevo una gran voglia di dedicarmi alla lettura, all'approfondimento di tutte le cose che in tanti anni non ero riuscita a fare per la scuola, per l'educazione delle figlie, ovviamente per la vita, ecco, diciamo. E invece mi è capitato di fare un viaggio in Perù, di cui non vi parlerò nei particolari, ma un viaggio che ha risvegliato in me l'esigenza di fare qualcosa per il prossimo. È stata un'esigenza fortissima e io ho cominciato lavorando alla Caritas e subito in un campo direi abbastanza difficile. Mi sono catapultata nel recupero delle donne uscite dalla strada. In questa casa di prima accoglienza c'erano le donne che avevano fatto denuncia dei loro sfruttatori ed erano in attesa del permesso di soggiorno. Si trattava, le donne con le quali io ho avuto a che fare erano tutte straniere. Ecco, l'esercizio del trovarmi con loro è stato importantissimo. È stato importantissimo perché è stato un esercizio all'ascolto, a non giudicare, ad accogliere, a consolare, a sentirsi proprio a disposizione di queste persone. Naturalmente il mio compito non era solo quello di insegnare l'italiano, ma era quello piano piano di avviarli alla vita, a una nuova vita in questo mondo, quindi fargli capire quali erano i modi di vita in Italia, cercare nei limiti del possibile di trovare un lavoro per loro, una sistemazione, eccetera. Tutto questo io mi sono dedicata per molto tempo e ho capito che però questo non era sufficiente, mancava qualcosa in questa misericordia che io davo a loro. Mancava il fatto di ridare loro dignità. E allora mi è venuto in mente la parabola del figlio prodigo. Il padre corre incontro al figlio, che è un figlio che ritorna non pentito, ritorna per fame, perché dice: almeno nella casa di mio padre farò il servo, ma sarò osservo in una condizione migliore di quella in cui mi trovo ora, quindi non c'è nessun pentimento. Poi il padre gli va incontro, ma la cosa che veramente colpisce è il fatto che il padre restituisce, ridà al figlio l'anello, l'anello che rappresenta la facoltà di amministrare i beni, di ricominciare quindi nella stessa condizione in cui era precedentemente. Questa è una cosa che mi ha fatto capire l'importanza di ridare dignità a queste donne. Per poter dare dignità a queste donne ho dovuto a mia volta ovviamente superare delle difficoltà che c'erano al mio interno. Cioè, a me sembrava che un'esperienza del genere, cioè l'esperienza della strada in altre parole, segnasse definitivamente una persona e che questa persona non potesse più essere come prima. Nel momento in cui ho cominciato a credere che invece non era così, che questa persona, che peraltro non aveva neanche colpa, si trattava di donne prostituite, più che di prostitute, cioè di donne che erano costrette alla prostituzione dalla tratta, quindi non c'era neanche colpa, ma anche se ci fosse stata colpa, nel momento stesso in cui loro cambiavano vita, bisognava per forza trovare il modo di dare la loro dignità, e questo mi è parso molto, 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 molto importante. Questo io l'ho vissuto insieme poi ad altre esperienze che ho fatto come sogno di Dio, cioè ho sentito varie volte attraverso gli incontri che mi sono stati offerti nella vita, molto diversi fra loro, perché dopo questa esperienza che è durata 7 anni sono passata ad un'esperienza per esempio totalmente diversa, cioè ho insegnato italiano a delle suore, sorelle della misericordia, che venivano dalla Tanzania e una dall'Angola, no? E anche questo è stato, l'ho sentito come una chiamata, anche questa, un'esperienza totalmente diversa, bellissima, perché mi ha aperto un nuovo mondo, un nuovo modo assolutamente di vedere le cose. Ecco, io ringrazio veramente queste offerte, queste occasioni che mi sono state offerte. E queste mi pare che siano una cosa molto importante per ognuno di noi, proprio interrogarsi su questo. E in fondo dobbiamo tenere presente, almeno io così nella mia vita lo vedo soprattutto così, che sono le opere di misericordia quelle che sono le più importanti. Nel Vangelo di Matteo ci viene detto che quello di cui dovremo rispondere sono le opere di misericordia. Non ci verrà chiesto quante volte abbiamo pregato, ma quante volte abbiamo sfamato qualcuno, abbiamo dato da bere, siamo andati a trovarlo in carcere. E quindi questo mi sembra indubbiamente molto importante. E a proposito di questa cosa, io mi sono spesso domandata qual è il rapporto che ci deve essere fra la nostra opera e l'intervento di Dio. Mi spiego meglio. Allora, per esempio, tornando all'esperienza delle donne che venivano dalla strada, ad un certo punto era importante trovare per loro un'occupazione, trovare per loro. Allora io mi rivolgevo a delle persone che avevano la possibilità di aiutarle, cioè quelle che potevano fare qualcosa per loro. E molto spesso mi sono sentita rispondere da queste persone: pregherò per loro, cioè mettevano le mani. Mentre a me sembrava talmente facile che lo facessero e sì, e le muovessero per queste persone. Ecco, io mi sono chiesta fino a che punto, poi risponderà a domanda, fino a che punto si può disturbare il nostro Signore, in altre parole. Se io ho la possibilità di fare una cosa, perché mi devo rivolgere a Dio? La faccio, la devo fare. Questo è il mio dovere, è un dovere di ogni cristiano. Poi, ovviamente, chiederò a Dio altre cose, la forza per farlo. cose pratiche che posso fare, secondo me, devono essere fatte di persona. Ancora appunto vi volevo dire che un'altra cosa che a me sembra molto importante, proprio alla luce della misericordia, io mi chiedo fino a che punto noi, in che modo noi ci dobbiamo rivolgere a Dio. Se Dio è misericordia, se il sogno di Dio è sempre su di noi, la nostra preghiera non dovrebbe essere solo "Dio mio, ti ringrazio", più che una continua preghiera, che poi succede anche a me, per carità, perché una cosa è avere la percezione di come si dovrebbe fare, una cosa poi è quello che si fa, invece di chiedere continuamente a Dio. Dio è sopra di noi, Dio è misericordia, e se Dio è misericordia, Dio sa di che cosa ho bisogno. Ecco, e tante volte nella vita mi è capitato, qui poi concludo, che io ho chiesto a Dio delle cose che non mi ha dato, però quello che mi ha dato era molto più importante di quello che io chiedevo.
Io provo a fare una... adesso faccio un lavoro di cucitura. Questa frase, io l'ho detta... il sogno non è altro che cimentarsi con tutte le proprie energie, è una frase del libro, giusto?
Sì.
Ok. No, perché poi pensavo potesse essere anche una frase, cioè sicuramente un mio convincimento. La frase potrebbe essere un po' il filo conduttore adesso di questo dialogo che possiamo fare tra di noi, che è la parte più importante della serata, no? Il sogno non è altro che cimentarsi con tutte le proprie energie nel realizzare al 100% la propria identità, la propria vita. Allora, io volevo dare qualche spiegazione su perché ho scelto questi film, poi vengo alle domande di Emma. È sempre un po' difficile fare questi discorsi perché in realtà io ho davanti pubblici molto diversi, quindi magari qualcuno di voi non ha mai visto Titanic non sa alcune cose di Beautiful Mind, adesso cerco di metterle assieme. Quando uno sogna, ha davanti a sé degli elementi certi e degli elementi che non riesce a comporre, no? Io mi rivedo da bambino che gioco al torrente dove andavo con la mia famiglia e poi, ma non capisco cosa c'entra con la mia vita, a un certo punto succede, c'è qualcosa di vero e qualcosa di non vero. E il sogno è qualcosa che anche, quindi, che riguarda me e mi interpella perché io mi comincio a vivere. E in generale questa domanda che mi viene rivolta riguarda il fatto che io metta in gioco tutta la mia vita, tutto me stesso, che peraltro io non conosco fino in fondo. Allora, questi tre film, con le donne che sono coinvolte, poi se volete possiamo parlare del ruolo della donna, almeno rispetto a questo libro, no? Individuano tre problematiche, secondo me molto importanti. Allora, il primo rischio che ha il sognatore di non realizzare il proprio sogno è quello del finire in un delirio, che però è un delirio che apparentemente si conclude in maniera positiva, come purtroppo accade al drogato o accade anche a molti adolescenti, no? E questo è, diciamo, è la trama profonda di Titanic. In Titanic, quanti di voi l'hanno visto Titanic? Ah, meno male. Quindi parlo a persone che sanno. Voi sapevate quella cosa che io racconto, che non era né scoperto ovviamente, quella cosa che io dico, cioè che come vengono usati gli effetti speciali in Titanic, cioè quando uno vede Jurassic Park, tanto per, no, un film di fantascienza, quando vede le astronavi volare, è un effetto speciale, no? Però evidentemente l'effetto speciale che vede è chiaro che è irreale quello che sta vedendo, cioè che un'astronave voli è irreale, benissimo. Sembra vero, ma non lo è. Invece in Titanic gli effetti speciali sono usati al contrario, cioè in Titanic gli effetti speciali servono non per far per far volare l'astronave, ma per far navigare una nave. Quando le riprese che si fanno sotto il mare, quei pesci che si vedono, sono pesci veri, cioè nel senso che sono veramente le riprese che furono fatte quando venne scoperto il relitto del Titanic. Allora, io conoscevo, quando uscì Titanic ancora YouTube non c'era, non funzionava, la gente non usava internet, no? Per cui io mi ricordo che conoscevo adolescenti che passavano il pomeriggio a rivedere, andando al cinema, a vedere e rivedere Titanic. Perché? Perché tu hai l'impressione che quello che tu vedi, l'offerta di vita che ti viene fatta da Titanic, è un'offerta di vita bella. Questa è l'impressione che tu hai. Ora, se venisse da me una ragazza di 24 anni, non so quanti anni avesse Kate Winslet nel film, ma mettiamo che ne avesse 24, e mi dicesse, io vivrò il resto della vita realizzando le parole che ci siamo detti con un signore di cui sono stata innamorata 12 ore, io le direi che è matta, cioè cercherei di fare in modo che venga curata, capite? Ora, nel film, quando voi vedete quella carrellata della donna anziana, di Kate Winslet anziana, no? Che dorme, le foto che voi vedete sono foto di discorsi che lei ha fatto con Brad Pitt, scusate, con Leonardo DiCaprio, e che lei, cioè il film ci sta dicendo che lei ha realizzato la sua vita in questo modo. Lei a un certo punto nel film dice: io ho paura di andare a cavallo, e lì si vede che va a cavallo, ho paura di volare, capite? L'impressione che l'adolescente ha, o che la persona che si va a coinvolgere nel film ha, è che veramente si sposino lui e lei. Vedete che alla fine c'è questo corteo, nel mio montaggio è come prima ripresa, no? Ma in realtà quel matrimonio non esiste. Cioè non esiste proprio, è proprio un sogno di questa donna che però è totalmente irreale. Ora, secondo me questa è una patologia pericolosissima, perché è una patologia dolce, è una patologia nella quale io credo che posso scrivere una pagina e pensare di essere un grandissimo scrittore, ma non avere mai il coraggio di provare a cercare un editore che me la pubblica, capite? Per farvi un esempio, no? Oh, questa è la scelta, poi se volete entriamo in particolare, no? Perché ha usato Titanic, e lì c'è questa donna che, diciamo, che ha un suo ruolo in questa dimensione. Invece in A Beautiful Mind si ha il contrario. Allora, la storia di Russell Crowe è di John Nash, no? John Nash è una persona che nel film, no? Che ha una malattia pazzesca, per cui lui vede cose che non esistono, cioè quando lui parla. L'avete visto Beautiful Mind? Ecco. Quindi quando lui parla con l'amico, sapete che l'amico non esiste, no? Quindi quando lui fa quella domanda, l'amico gli dice una cosa, fa una domanda e riceve la risposta che la vita, che non esistono risposte, no? Questo è proprio quello che dice l'irrealtà. E c'è questa cosa meravigliosa di questa donna che invece riesce a far sì che un uomo che potrebbe vivere nel delirio realizzi il suo sogno. E questo è lungo tutto il film, però si vede in quella... La prima scena meravigliosa, John Nash spiega in una maniera incomprensibile la sua teoria, che è quella per cui ha vinto il Nobel, con quelle formule, che è quella per cui quando si fanno dei contratti, i contratti che funzionano sono quelli nei quali entrambi vincono, e lei realizza in quell'istante la teoria, perché lei va dagli operai, non so se si sente, ma se uno non lo sa non se ne accorge, no? Gli operai non è che dicono di sì alla sua proposta perché lei è una bella ragazza, gli operai dicono di sì perché decidono di fare la pausa, cioè entrambi ci guadagnano, e per questo lui dice l'equazione più variabile, cioè lei sta realizzando quello che lui ha detto, capite? Oh, questo è essere una donna che realizza il sogno, cioè significa capire chi ho davanti e a capirlo al punto da sapergli dare realtà. Il terzo passaggio invece è quello di Biancaneve e Sette Nani, se volete poi entriamo nella faccenda della Madonna e di Potifar, no? Comunque, per rimanere sui tre elementi più importanti, quello di Biancaneve e Sette Nani invece si riferisce a proprio questo, prosegue questo discorso, cioè noi vediamo in quel caso la donna, come luogo dell'ispirazione, per così dire, come luogo nel quale, che rende visibile il sogno, che questi uomini, che non sono uomini, che sono contemporaneamente sia vecchi che bambini, che attuano i due modi peggiori per distruggerla. I due modi peggiori per distruggerla è dire, da una parte è un mostro, uccidiamola, dall'altra è dire è un angelo. Quanti fidanzamenti o matrimoni anche saltano quando io penso che la persona che voglio sposare, sono convinta che la persona che voglio sposare sia un angelo. Questo è drammatico, no? Perché nessuno di noi è un angelo, per cui se tu vuoi sposare un angelo io sicuramente ti deluderò. Cioè, quindi è proprio quella scenetta di Biancaneve e i Sette Nani, che è così carina, che per certi versi è magica, perché voi pensate che è del 1937 quella scena, quindi vedete com'è. Però è veramente assolutamente tragica. Vedete questi poveri vecchi bambini, no? che non sanno rapportarsi con l'incarnazione del mistero, che è la donna, che per molti secoli la donna è stato il sogno fatto carne, no? Allora, questo è il senso di questo video, ed è quindi il senso di questi delle scene dei film di cui io parlo nel libro. Sono molto contento che Emma ci abbia voluto raccontare come ha realizzato il proprio sogno. Allora, sicuramente quando lei parla di questo rapporto, cioè di vederci con gli occhi, di amarci come ci ama Dio, significa amarci nell'amore di Dio, che è un amore misericordioso. Allora, l'amore misericordioso, nel mio libro in realtà non si parla di misericordia, probabilmente quest'anno ne avrete sentito parlare di misericordia, non ne potete più. Comunque, questo libro non si parla di misericordia, quindi, perché quando l'ho scritto ancora non se ne parlava, ma però ne parliamo adesso molto volentieri. In realtà l'amore, si parla moltissimo di amore, ma l'amore è sempre misericordioso. Nella realtà l'amore è sempre misericordioso, cioè Dio Padre non ha misericordia per Dio Figlio nella Trinità, Dio Figlio non ha misericordia per lo Spirito Santo, e così via. La Trinità non ha misericordia della Madonna. Finite queste quattro persone, ogni forma di amore è sempre misericordiosa invece. Cioè, la relazione più vera di Dio al di fuori di se stesso è la relazione della misericordia. Perché? Perché, essendoci peccato originale, tutto quello che noi facciamo, siamo, ha anche qualcosa di incompiuto, di mortale, di ferito, ha sempre qualcosa che ha bisogno di essere perdonato. E una cosa che io ripeto spesso, quando due persone sono fidanzate e vengono da me, non so se mi sposo con Mauro perché noi litighiamo molto, io dico, meno male che litigate, cioè non si deve sposare chi non litiga mai. Ovviamente ci sono certi limiti, no? Ma cioè, perché, forse lo diciamo a cena stasera, cioè perché? Perché in realtà nei rapporti che ci sono tra di noi, cioè il litigio, che cos'è? È il momento nel quale si manifesta un disaccordo in una maniera ovviamente ancora non corretta, non elaborata, è la scaturigine del disagio, ma va bene che ci sia, cioè per forza, no? Perché sennò significa che io non sono mai rappresentato nella realtà anche per quello che io ho di sbagliato, anche per quello che io sono. E quindi vedete che ovviamente quando Giulietta e Romeo, visto che siamo a Verona, nel momento in cui si dichiarano non hanno l'amore di misericordia, ma il minuto dopo sì, adesso non so come nella cosa di Shakespeare, non lo so, ma nella realtà certo che sì, perché al primo appuntamento va tutto bene, al secondo appuntamento magari arrivo in ritardo, capito? Al secondo appuntamento io ho il vestito sbagliato, al secondo appuntamento, cioè, per forza. Quindi è giustissimo vedersi nella chiave della misericordia. Cosa vuol dire avere misericordia per se stessi? Non significa essere indulgenti verso se stessi, significa vedersi con gli occhi con cui Dio mi guarda, che sono gli occhi con i quali io guardo Dio. Perché? Perché in realtà quella cosa che lei ha detto, che Papa Francesco mi ha detto, che Papa Francesco ripete tantissimo, cioè il fatto di Matteo 25, no? Matteo 25 è il vero punto a cui arrivare per andare in cielo, che è quello del bicchiere d'acqua, eccetera, per le misericordie corporali. Ma Matteo 25 è così perché la frase di Gesù che viene riportata da San Matteo, siate santi, siate perfetti come il Padre mio è perfetto, in Luca, che dicono gli esegeti che sia poi il modo più esatto di parlare, in Luca è siate misericordiosi come misericordioso Padre mio che è nei cieli. Perché? Perché la perfezione dell'amore è la misericordia. Quindi io, voi pensate, io posso pensare di andare davanti a Dio puntando sulla mia perfezione? Qualcuno di noi può dire io farò le cose in modo tale da essere un adempiente perfetto. Ovviamente nessuno si salva. Ma Dio infatti ci dice, no guarda, tu devi puntare sulla mia misericordia che ti sarà data, questo è il punto, nella misura in cui tu avrai avuto misericordia. Cioè, la misericordia, in realtà misericordia e giustizia non sono affatto in dicotomia. Io non capisco perché si continua a dire questa sciocchezza. Cioè, perché c'è una giustizia nella misericordia. Qual è la giustizia nella misericordia? È il fatto che la misericordia viene data nella misura in cui io ho misericordia. Lo diciamo nel Padre Nostro, rimetti nei nostri debiti come i nostri debitori. Ci sono le parabole, vi ricordate la parabola dei 10.000 talenti e dei 100 denari, no? E così via. Cioè, io devo puntare al fatto che tu, Signore, avrai misericordia di me perché io ho avuto misericordia di un mendicante, cioè di quello, oppure come giustamente dice Emma, il fatto che io mi sono fatto coinvolgere con la mia vita e ho voluto fino in fondo cercare di realizzare me stesso. Ma chi è questo me stesso? È il nome che Dio mi ha dato, no? Quel nome che noi in realtà, che nessuno conosce, cioè che soltanto nel rapporto che io ho con Dio io so qual è il mio nome. Perché? Perché quando io andrò in paradiso, se dovessi arrivarci e mi viene data la famosa pietruzza bianca, su quella pietruzza bianca c'è il mio nome. Ma quindi una cosa tra me e Dio, il mio nome completo. Sapete che c'è un famoso detto di un maestro ebraico che dice a Gesua, no? Gesua, quando tu morirai, Yahweh non ti chiederà perché non sei stato Moise, ma ti chiederà perché non sei stato Gesua. Cioè, evidentemente, no? Io devo essere, a me Dio mi chiederà, ma tu sei stato o no Mauro Leonardi? Allora, questo è, diciamo, questo è il sogno, cioè quel sogno che batte dentro di noi, questo è quello che noi cerchiamo di realizzare e abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuti. In questo filmato, in questo libro, essendo tre santi, di conseguenza è venuto fuori che chi aiutava questi maschi erano tre donne, nel bene o nel male, li ostacolavano e li aiutavano, no? E questo non vuol dire che il sognatore deve essere un maschio e l'aiuto al sognatore deve essere una donna, per carità, cioè è semplicemente dovuto al fatto, è una circostanza. Però quello che è vero è che ciascuno di noi non c'è mai un sogno, cioè io non posso realizzare il sogno della mia vita se non ho qualcuno accanto. Se non siete stanchi, vi dico un'altra cosa molto carina. Siete stanchi? Allora, ed è il vero filo rosso di questo video, che è il vero filo rosso del libro. Ed è questo, che allora, questo sogno che io vedo, che nella realtà c'è, è qualcosa che c'è, ma c'è qualcosa anche che non c'è. Questo sogno io lo posso realizzare soltanto se ho, finora abbiamo detto, una donna che mi aiuti, un aiuto che sia. Adesso io dico, soltanto se io ho una casa. Allora, il bello filo rosso di questo filmato è la casa. Voi pensate che quando c'è il colloquio tra Potifar, la moglie di Potifar e Giuseppe, che sono in quella specie di piscina, questo avviene all'interno di una casa. Quando c'è tutta la tematica di Titanic, voi pensate, Titanic non è altro che l'albergo 5 stelle, non so qual è il massimo delle stelle oggi, facciamo 5, l'albergo 5 stelle che sta nel luogo più inospitale del mondo, che è l'Oceano Pacifico, e che infatti in Titanic affonda. Invece in A Beautiful Mind la scoperta della moglie di Russell Crowe, di Alicia nel film, di John Nash, della follia del marito, avviene quando entra nella sua casa, cioè quando entra nella stanza dove vede, no, il suo ufficio, dove vede tutte le varie cose. Poi, e qui sono stato fortunato, devo dire, sono stato molto fortunato, però com'è che la fortuna aiuta gli audaci, quelle storie lì, eh? Cioè, nel senso che quando Maria arriva e è incinta e Giuseppe non sa come mai sia incinta, vedete che cosa sta facendo Giuseppe? Sta proprio costruendo una casa. E poi le ultime due scene, alcuni mi chiedono: ma che c'entra Biancaneve, che c'entra Nenanetti con San Giuseppe? Se voi ci fate caso, è esattamente la stessa linea. Cioè, voi vedete che c'è Giuseppe che entra nella casa dove si vede il mistero incarnato, quella casa è la grotta di Betlemme, no? Nel filmato, e rimane estasiato di questo spettacolo meraviglioso, e invece vedete i nanetti che entrano nella loro casa e cercano di uccidere l'insogno incarnato, che sarebbe Biancaneve. Quindi vedete che è assolutamente è la stessa dinamica, è la stessa strada. E questo è il problema che noi abbiamo oggi. Cioè, qual è il problema del nostro paese oggi? Ma poi lo possiamo portare anche a livello molto di famiglia, no? Il problema del nostro paese oggi è che non c'è una casa, cioè, nel senso che noi abbiamo bisogno di costruire una civiltà. Che cos'è una civiltà? Una civiltà sono le scuole, una civiltà sono le strade, uno viene a Verona, trova una cosa incantevole, sta a Roma, un po' diverso, però Roma è incantevole, ma insomma non tutta Roma è incantevole, ci sono i treni che non funzionano, gli ospedali, cioè, questa è una casa. È chiaro che io, per realizzare il mio sogno, un giovane di oggi, per realizzare il suo sogno, di cosa ha bisogno? Ha bisogno delle scuole, ha bisogno della famiglia, ha bisogno della famiglia. Molte volte noi nella nostra formazione, io nella formazione, non voglio, posso fare un errore, che è quello di puntare sul fatto di far diventare delle persone Tarzan, non c'ha bisogno di nulla, c'ha bisogno delle strade? Tarzan, ma no, perché c'è la liane. Tarzan c'ha bisogno degli ospedali? Ma no, lui non si ammala mai. C'ha bisogno della casa? Ma figuriamoci, lui non piove, non cambia nulla, no? Uccide, capite? Allora, come tu non sei riuscito, tu figlio mio, sei, tutti si drogano e anche tu, io ti spiego perché non ti devi drogare, capito? Porello, cioè, deve essere Tarzan tuo figlio, tu, capite? E così via, no? Quindi è chiaro che questo discorso ci porterebbe molto lontano, ma per fare capire che però che è proprio, cioè, allora in realtà questo aiuto che c'è accanto al sognatore, che il sognatore è colui che a un certo punto percepisce di avere dentro di sé un aspetto di mistero, che è quella parte di cuore più di cuore, che è quello che vuole veramente realizzare, ma da solo non ce la può fare. Questa solitudine si sconfigge con qualcuno che gli sta accanto, certo che Alicia, che è la Madonna per San Giuseppe, che è così via, però che ha anche poi un insieme di relazioni, no? In fin dei conti io questa sera sono qui, grazie a Raffaella, grazie a voi, grazie all'associazione, cioè si vedono persone che vogliono, poi sono ben contento che Emma racconti la sua storia, perché in questo modo cioè, viene fuori che cosa? Che si cerca di costruire un mondo di relazioni, e soltanto in questo mondo che sono in qualche modo casa, in questo, veramente in questo mondo, io posso provare a puntare sul sogno, su quel sogno che ciascuno di noi ha. Ecco, questo è in sintesi quello che volevo dire. Non so se volete farmi delle domande, volete...